Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo ancora le nostre intenzioni, soprattutto la nostra preghiera per la pace. Oggi, nel ricordo di Santa Scolastica, preghiamo per tutti i consacrati, tutti quelli che dedicano totalmente la vita al Signore e che restano sempre nella Chiesa e hanno una funzione del tutto speciale.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 23, versetti dal 36 al 49. Il Signore mi disse: figlio dell'uomo, non giudicherai tu o là e o lì balà? Non mostrerai loro i loro abomini? Sono state adultere e le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso adulterio con i loro idoli. Persino i figli che mi avevano partorito li hanno fatti passare per il fuoco in loro pasto. Ancora questo mi hanno fatto. In quello stesso giorno hanno contaminato il mio santuario e profanato i miei sabati. Dopo aver immolato i loro figli ai loro idoli, sono venute in quel medesimo giorno al mio santuario per profanarlo. Ecco quello che hanno fatto dentro la mia casa. Si rivolsero anche a uomini di paesi lontani, invitandoli per mezzo di messaggeri, ed essi giunsero. Per loro ti sei lavata, ti sei dipinta gli occhi, ti sei adornata dei tuoi vestiti preziosi, ti sei stesa su un magnifico divano davanti a una tavola imbandita su cui hai posto il mio olio, i miei profumi. Si udiva lo strepito di una moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i quali avevano messo braccialetti ai polsi e una splendida corona al capo. Io pensavo di costei, abituata agli adulteri. Ora costoro si faranno complici delle sue prostituzioni. Infatti entrarono da lei come si entra da una prostituta. Così entrarono da Ola e da Oliba, donne di malaffare. Ma uomini retti le giudicheranno, come si giudicano le adultere e le assassine. Le loro mani sono lorde di sangue. Così dice infatti il Signore Dio: si farà venire contro di loro una folla ed esse saranno abbandonate alle malversazioni e al saccheggio. La folla le lapiderà e le farà a pezzi con le spade, ne ucciderà i figli e le figlie e darà alle fiamme le case. Eliminerò così un'infamia dalla terra e tutte le donne impareranno a non commettere infamie simili. Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di idolatria. Saprete così che io sono il Signore Dio. Parola di Dio.
Ecco, Ezechiele ci ha già abituati a questa visione, a questo linguaggio, già col capitolo sedicesimo. In particolare, e oggi abbiamo un linguaggio simile nel capitolo 23esimo, ma ci sono dei precedenti ad Ezechiele. C'è per esempio il profeta Osea, che è un profeta dell'VIII secolo, un profeta che è nel nord, ecco, un profeta che sta a Samaria, che sta nel regno del nord di Israele, che ha utilizzato lo stesso linguaggio, non solo, ma che ha compiuto diciamo un'azione profetica sposando una prostituta, come ricorderete all'inizio del libro di Osea. C'è una tradizione, diciamo, importante, ecco, dentro a Israele di questa di questa, non solo del linguaggio, ma di questa interpretazione dei rapporti fra Dio e Israele. Ecco, detto questo, possiamo considerare tutto il capitolo, ma in particolare l'ultima parte.
La pericope di oggi comincia con il verbo giudicare, non giudicherai, e mi è venuto in mente appunto che la stessa frase viene pronunciata al versetto 4 del capitolo 20: voi giudicarli, li vuoi giudicare, figlio dell'uomo. Il giudizio mi sembra che sia un elemento molto importante della pericope di oggi, e andrei subito al versetto 45, che può stupire in mezzo a quella serie di sciagure che vengono annunciate, e soprattutto in mezzo a quella serie di invettive nei confronti del comportamento di Giudea e Samaria. Il versetto 45 dice: uomini retti le giudicheranno come si giudicano le adultere e quelle che versano il sangue, perché sono adultere, le loro mani sono lorde di sangue. Ecco, questi uomini retti, dicevo, l'accenno a questi uomini retti sposta l'attenzione dalla semplice ira, dalla semplice espressione di gelosia da parte del Signore, a quello che è un giudizio nei confronti di una violazione della legge. E subito dopo, nel versetto 46, la recente, per dire, l'ultima traduzione della CEI ha sostituito la parola folla, come al versetto 47, alla parola assemblea, come diceva la vecchia traduzione. Ecco, se noi consideriamo che questa folla, questa assemblea, avrà il ruolo di punire queste adultere nel modo in cui appunto veniva indicato dal Levitico. E questo tipo di trattamento è un trattamento che può sembrare, come dire, un trattamento di prepotenza da parte di estranei, invasori e così via, ma in questo contesto mi sembra, come dire, la esecuzione di una sentenza.
Ma ieri si diceva appunto di questo, anche oggi, di questo linguaggio piuttosto duro, insomma, che pervade tutto il capitolo. E così, arrivati alla conclusione, mi viene da pensare questa cosa, che questa durezza nella prima parte del capitolo in qualche modo vuole indicare, diciamo così, una degradazione sul piano sociale, politico, cioè questo capovolgimento, insomma, della politica, che insomma porta da una sottomissione, vorrebbe portare una sottomissione a Babilonia, invece a ricambiare le cose, avvalendosi, diciamo, dell'Egitto, di una nuova alleanza, e quindi preludere ad una nuova guerra. C'è tutto un clima di intimidazione di cui parla soprattutto Geremia, che mette in luce, ecco, questa situazione di capovolgimento che per Ezechiele è appunto una tragedia e porterà alla fine delle istituzioni giudaiche, la monarchia, il sacerdozio e via dicendo. Questo nella prima parte. Invece mi sembra che oggi il discorso riparte paradossalmente con una serie di nuovi capi di accusa al 37-38. Immediatamente può sembrare che siano una ripetizione di quelli che sono già venuti prima, invece sono nuovi, con questo, come diciamo così, di questa prassi, di questa cremazione dei bambini, ecco, che, della quale Ezechiele ha parlato anche altre volte, prima nel capitolo 16, poi anche nel capitolo 20. E allora non so se questa durezza del testo, delle immagini, dell'utilizzo del linguaggio legato un po' alla morale sessuale o altro, voglio proprio preludere a queste, non a una, ma a due degenerazioni, una di tipo sociale, politico, che poi porta alla fine, diciamo, delle istituzioni, quindi una cosa gravissima, e la seconda, questa questione legata al culto, che ha come punto al culto, che porta appunto a questa prassi che nel testo trova la sua gravità, proprio nel versetto, mi pare, 38, quando si dice che in qualche modo questa prassi è, come posso dire, concepita quasi come coesistente, insomma, può essere compatibile con la prassi ordinaria che c'è nel santuario. Questo mi sembra l'acme, la degenerazione massima. Avveniva anche prima, ma secondo alcuni autori, in questo periodo la prassi è più accolta, è più diffusa. Quindi ci sono due degenerazioni di cui parla oggi il capitolo, una e una rituale. E questo forse spiega la durezza di questo linguaggio di cui già si parlava ieri.
Ma a me affatica molto un testo così. E, appunto, questo linguaggio, questa brutalità in cui è descritto la degenerazione di queste donne, e, che sembra appunto non sorprendere il Signore, ha delle parole molto decise, molto precise per descrivere la degenerazione, e già questo non è sorpreso, ecco. Non è sorpreso, non è scandalizzato quasi, come se i termini fossero tutti di una freddezza, quasi di un'oggettività tale per cui non mostra costernazione, o è proprio una descrizione molto impietosa, spietata dell'abbruttimento a cui si può arrivare. D'altro canto, però, poi l'intervento dopo è altrettanto duro, il giudizio non può che essere così, le conseguenze sono durissime, e anche queste sono difficili da accettare in qualche modo, perché mi pare che sì, una volta che poi sono lapidate, fatte a pezzi, tutti uccisi, va bene, in questi testi la parola ultima sembrerebbe appunto una definitiva condanna davanti a una situazione che è meritata, però dove parrebbe che alle donne non sia lasciata, cioè non si intraveda una possibilità di azione diversa, certo loro malgrado, per loro volontà. E al Signore resta da far scontare questi peccati di idolatria soltanto così, con un'eliminazione totale.
Maurizio ha detto, riassumendo questo capitolo, che ci sono questi due peccati, uno politico che riguarda le alleanze e poi anche uno cultuale. A me l'impressione, da quando abbiamo cominciato a leggere Ezechiele, è che forse siano invertite le cose, cioè si possano esprimere in modo anche... C'è un peccato cultuale che attiene all'idolatria, che è strettamente legato anche alla sfera politica, cioè mi spiego... Ieri sera abbiamo fatto una fuga in avanti per concludere con il gruppo che ci ha seguito sin qui, che però interrompiamo per la Quaresima, abbiamo fatto il capitolo 36 e ci siamo soffermati molto sull'espressione «Non agisco riguardo a voi, ma per amore del mio nome». Mi chiedo... se non si possa dire, però qua bisognerebbe essere un po' storici, un po' antropologi, se queste alleanze che il popolo fa per salvarsi per salvarsi, per credendo di salvarsi, non siano veramente state anche alleanze con i loro dei.
Alleanze?
Con i loro dei.
Vabbè, certo.
Proprio perché si è parlato, si è fatto l'esempio dell'invasione assira, quando i messaggeri assiri parlano agli uomini, alla città assediata, alle sentinelle sulle mura, dicendo: credete che il vostro Dio vi possa salvare? Ma il vostro Dio è come tutti gli altri, cioè se perde un popolo è il Dio che perde, è Dio che perde. E quindi allearsi a potenze straniere è comunque implica nel mondo antico e forse anche oggi allearsi anche a chi li protegge, ai loro dei, supponendo anche che forse c'è una debolezza nel Dio di Israele e c'è bisogno di qualche aiuto, e quindi allearsi con i loro dei forse implica davvero anche spargimento di sangue, anche perché non tutti gli dei sono morali come il Dio di Israele. E la profezia di Isaia 8 dice: non deve ogni popolo consultare i suoi dei, ma voi vi dovete attenere all'alleanza, alla testimonianza, cioè il rapporto di Israele con Dio di tutt'altro tipo, è un rapporto di sequela dei comandi, anche nelle avversità. Non è il Dio che vince in battaglia, anche se dice che vince anche in battaglia, ma è il Dio anche che corregge, ecco, volevo dire questo. Quindi si prevede anche una sottomissione agli altri popoli come umiliazione. E quindi quando il Signore dice: io agisco per amore del mio nome, perché queste alleanze sono proprio un dubbio sulla potenza del Dio di Israele. E trattare il Dio di Israele come gli altri dei significa ritenerlo una divinità da accattivarsi, con anche forme di idolatriche, come appunto far passare i bambini per il fuoco o sacrificare. Fino ad oggi ci sono delle cose ataviche. Io mi ricordo ai Narik, quando abbiamo inaugurato la chiesa, anche i cristiani dicevano: ma Abuna, ma non uccidiamo neanche una gallina, cioè bisogna comunque fare per accattivarsi il Signore.
Ma anch'io ero rimasto colpito da questi due passaggi sul giudizio, e quindi il primo, cioè al versetto 36, fa il Signore a chiedere al profeta un giudizio sulle città donne, e quindi questo mi sembrava un po' una chiave di lettura, cioè il fatto che quella descrizione è un giudizio, è un giudizio pronunciato dal profeta su quella storia. E poi invece l'altro versetto, dove si parla degli uomini retti che giudicano, che mi aveva fatto venire in mente appunto quella, la ricerca dell'uomo retto che fa Dio, e questo mi sembrava richiamare le cose che abbiamo già letto in Ezechiele, che richiamano all'assunzione personale di responsabilità davanti alla storia, alla situazione, e questo mi sembrava appunto un modo importante che Dio ha di stare dentro la storia del suo popolo.
Mi sono domandato perché questa allegoria riguardi a un tempo Samaria e Gerusalemme, con queste due donne, Olà e Olibà. Ecco, perché mettere in causa anche Samaria? La cosa che ho pensato, ma è del tutto non so dove, fa parte un pochino del discorso che si è fatto su quelli che sono rimasti a Gerusalemme e quelli che sono stati deportati. Allora penso che Samaria riguarda una profezia su quanti sono rimasti e forse Gerusalemme quanti sono stati esiliati, non direi viceversa, però mi chiedo perché proceda questa allegoria con questa doppia pista, ecco, mettendo in gioco anche Samaria. E la risposta che mi sono dato è quella che vi ho detto.
Perché fa la storia, fa tutta la storia, addirittura le vede già in Egitto. Ha bisogno, secondo me, di dire sempre stata così, sono sempre state delle prostitute. Quindi anche Samaria, addirittura in Egitto, nella sua visione, forse, mi pare.
Il versetto 48 mi lascia molto perplessa, perché la conseguenza è che tutte le donne impareranno a non commettere infamie simili. Io mi sono detta che probabilmente è così perché un tempo si parlava così e quindi la conseguenza è questa, ma non so andare oltre.
Alcune osservazioni andrebbero approfondite, no? Non si può, però aiutano a interpretare, no? A parte l'osservazione che il linguaggio dei trattati e delle alleanze nell'antico Medio Oriente è un linguaggio di tipo amoroso, questo non è solo non lo troviamo solo nella Bibbia, troviamo, e quindi qui poi in questo capitolo, come osservavamo già, è evidente, no? Che si parla della Siria, si parla dei Caldei, si parla dell'Egitto, quindi si parla dei rapporti, ecco. Questi rapporti, la seconda osservazione che insisteva, mi pare, Sara prima, indubbiamente, questi rapporti sono rapporti complessivi, cioè una delle nostre difficoltà inevitabile è che il mondo antico è molto diverso dal nostro. Le parole a volte restano uguali, i contenuti sono completamente cambiati. Religione non esiste nell'antichità, nel senso in cui intendiamo noi oggi. Non esiste. Noi abbiamo privatizzato, individualizzato, distinto molto chiaramente. Ecco, non è così. Il mondo antico è un mondo, anzitutto un mondo religioso, e gli dèi esistono, le forze superiori ci sono e contano, ecco, e anche per Israele è così. Aggiungerei a questo osservatore, quindi è complesso, cioè c'è un problema culturale, un problema religioso, un problema politico tutti insieme, e perciò a noi i profeti, gli interventi dei profeti ci colpiscono anche perché esprimono posizioni politiche, ma sono insieme le ragioni che i profeti portano, non sono nel senso nostro moderno politiche semplicemente, difatti si rifanno sempre alla volontà di Dio. Quindi mi sembra che ci sia che questo possa aiutare a interpretare questi capitoli. È difficile, cioè forse non è così legittimo, trasferire completamente il quadro che riguarda un popolo, diciamo, rispetto a una comunità come la Chiesa. Sono due cose di natura diversa, non è solo, più spiritualizzate, eccetera. La Chiesa non è un popolo da questo punto di vista, anche se noi, anche giustamente, in tutta la tradizione, la liturgia, eccetera, ecco, noi diciamo popolo, popolo di Dio, lo possiamo dire, è giustificabile, ma dobbiamo essere consapevoli che vuol dire un'altra cosa. Non è un popolo come può dirsi popolo Israele. È chiaro questo, no? Gli assiri possono dirsi un popolo, i babilonesi, ammettiamo, possono dirsi un popolo, Israele può dirsi un popolo, la Chiesa non in questo modo, noi non siamo un popolo da questo punto di vista, cioè non abbiamo la stessa cultura, la stessa lingua, la stessa storia, no, la Chiesa non è fatta così, fin dall'inizio è asimmetrica completamente, quindi è chiaro che certe applicazioni globali, diciamo, trasferire da... sono problematiche, ecco, bisogna cogliere il messaggio. Adesso mi sto perdendo forse in questa... A me sembra comunque che qui ci sia anche una... cioè l'abbiamo già sottolineato, è un aspetto molto personale che indica il rapporto speciale che Dio ha con Israele in questo contesto. I miei figli hanno fatto passare per il fuoco. Il mio santuario, i miei sabati li hanno profanati, c'è un risentimento, diciamo, che indica un rapporto speciale, personale, che resta anche nella punizione. Anche la punizione, alla fine, attesta questo rapporto speciale. È un'attestazione che non si vorrebbe, naturalmente, è a volte sconcertante, però attesta un rapporto speciale. Poi c'è il giudizio di Dio, come vedrete, anche secondo Ezechiele, come secondo gli altri, molti altri profeti, come Geremia, Isaia stesso, anche sugli altri popoli. Però il giudizio su Israele e l'insistenza su questo è di natura diversa. Diciamo che Dio giudica continuamente, come dice la tradizione rabbinica, Dio giudica il suo popolo tutti i giorni. Gli altri popoli aspetta, quando proprio non si può fare a meno, allora deve intervenire col giudizio, con la punizione. Invece il suo popolo lo giudica e quindi lo punisce eventualmente tutti i giorni. E questo mi sembra che sia che corrisponda a quello che... Ecco, finirei, non voglio dilungarmi. Adesso, purtroppo non ho controllato... questa formula che c'è anche nell'ultimo stico del brano di oggi, del capitolo, e saprete, e noi traduciamo giustamente, che io sono il Signore Dio. E purtroppo non ho controllato la 70 come dice, perché di per sé, no, questa è la traduzione giusta, è così che i massoreti nella tradizione hanno detto che si deve leggere questa espressione, ma di per sé non vuol dire così. Saprete chi ani Adonai, e poi c'è il tetragramma sacro, diciamo Yahweh, tanto per intenderci, saprete che io, e come si deve leggere? Che io, Yahweh, sono Adonai. Adonai in questo caso non è il modo per pronunciare ciò che non si può pronunciare, cioè Yahweh. Adonai qui è proprio Adonai, che poi viene utilizzato, e per esempio la 70 lo attesta, Kyrios, Signore. Saprete che io, Yahweh, che è il suo nome personale, sono il dominatore. Sono il Adonai, è il senso Adon, e sono il padrone, il Signore, colui che domina. Saprete questo, saprete la... Io ho l'impressione che questa formula che torna continuamente metta l'accento sulla signoria di Dio. sia che Dio stabilisca un rapporto speciale e dia grandi benefici, sia che Dio punisca severamente, c'è la rivelazione che è Lui che guida, è Lui che comanda, è Lui che governa, è Lui che punisce. Saprete che io, Yahweh, sono il padrone della storia, sono il Signore. Invochiamo il Signore, il Kyrios di tutti, nel nome di Gesù, il nostro Salvatore. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché proclami con coraggio che Dio è Signore di tutto, è giudice della storia, pieno di misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle di Ainarica, in particolare per Sergio e per i nostri superiori, per il loro ritorno. Preghiamo anche per la situazione in cui si trovano. Preghiamo. In preparazione alle ceneri, preghiamo perché il nostro ingresso nella Quaresima sia proprio segnato dalla conversione, dallo spirito di umiltà. Preghiamo. Nella memoria di Santa Scolastica preghiamo per i religiosi e le religiose. Preghiamo. E preghiamo anche perché ai potenti della terra, quelli che hanno appunto il potere di decidere le sorti degli uomini, il Signore mostri le vie della pace che loro non vedono. Preghiamo.
Oggi le parrocchie qui, quindi Bazzano, Monteveglio, Montebudello e Oliveto, accolgono il parroco Don Tommaso, anche in una nuova fase in cui ci sarà un solo parroco per 4 parrocchie, e quindi che implicherà anche un cammino più comune. Preghiamo per tutta questa nuova fase che si apre, per lui, perché il Signore lo sostenga, crei comunione tra tutti. Preghiamo.
Preghiamo per voi bambini e per ragazzi che oggi alla mia vita ricevono il sacramento della Cresima e della Comunione. Preghiamo per le loro famiglie. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri ammalati. Ricordiamo gli ammalati ci sono raccomandati. Preghiamo. E sempre per tutti quelli che ci circondano, per gli abitanti qui, anche per gli operai che lavorano vicino a noi, perché tutti ricevano grazia dalla nostra Eucaristia, dalla nostra preghiera. Preghiamo. E ancora di nuovo preghiamo per la pace, perché tutti sentano il giudizio di Dio. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.